Allora, io sono Angelo Laudati e faccio digital marketing da tantissimi anni. C'era la lira, quindi tanti anni, anche se sono abbastanza giovane. Però diciamo che faccio digital marketing da tanti anni, ho lavorato in una multinazionale per 6 anni e poi a un certo punto ho lasciato e ho voluto creare qualcosa di mio. E quindi ho creato la mia azienda che si chiama, come dicevi tu, Bitmetrica, che è una web agency dove facciamo. Principalmente il nostro core business è digital, quindi è tutto digital e principalmente advertising. Quindi facciamo Google Ads, Facebook Ads, ma ci occupiamo anche di SEO, landing page, analytics. Facciamo tutto quello e siamo super orientati alla conversione, cioè noi portiamo i risultati ai nostri clienti. Non ci interessa fare tanto branding, awareness, ci interessa far vendere, perché alla fine quando ci chiamano gli imprenditori vogliono sempre vendere. Cioè è difficile che vogliano fare i like su Facebook. Vogliono vendere, quindi quella è la cosa più importante. Quindi, prima cosa, vi ringrazio per l'ospitalità a tutti quanti, ringrazio tutti i ragazzi che stanno commentando. Quindi, grazie per parlare di questo argomento Google Ads, che sicuramente non è così facile, perché faccio anche le attività di docenza, insegno anche all'università, e devo dire che quando parlo di Google Ads, la gente rimane un po', dopo che capisce com'è Google Ads, com'è difficile, un po' rimane. Cercheremo di rendere la cosa un po' più facile.
Bene, bene. Bene, bene. Siamo noi i primi ad essere contenti. Allora, iniziamo, diciamo, dalle basi, ecco. Dalla nostra community chiedono intanto che cos'è il mondo di Google Ads e perché è importante utilizzarlo nel nostro business, ecco.
Allora, Google Ads sicuramente è secondo me, uno strumento di campagna pubblicitaria tramite Google. Quindi quando noi andiamo a scrivere su Google qualcosa, andiamo a cercare qualcosa, faccio un esempio classico, idraulico Roma, io sto cercando qualcosa, voglio un bisogno, quindi è quello che si chiama domanda consapevole, perché un utente va a scrivere su Google qualcosa che sa già di avere. Quando scrive qualcosa, i primi risultati, quelli sponsorizzati che vedete, sono quelli gli annunci pubblicitari, quindi quelli 3-4 annunci sono annunci pubblicitari. Quello si fanno tramite Google Ads e è una delle strategie migliori che esista perché, a differenza di Facebook Ads, che invece va a prendere la domanda cosiddetta latente, cioè va a prendere un utente che non è pronto a convertire, tramite Google io invece vado a prendere l'utente che è già pronto a convertire. Quindi, che cosa fa? Scrive idraulico oppure scrive scarpe da ballo, scrive scarpe con tacco e che cosa fa? Si trova un annuncio pubblicitario che dice cerchi scarpe con tacco, clicca qui e subito lo porto su una pagina per convertire. Quindi Google Ads è secondo me il miglior strumento di advertising online perché va a intercettare un tipo di domanda che è la domanda consapevole, ma non solo. Tramite la display, che sono quei banner pubblicitari che appaiono sulle pagine dei vari siti, sicuramente sarete andati sul Meteo, su Repubblica, su altri siti, appaiono quei banner pubblicitari, che invece vanno a attirare l'attenzione di un utente che non sta attivamente cercando su Google qualcosa, ma comunque può essere interessato a quei prodotti o quei servizi. Quindi Google è completo perché risponde sia alla domanda consapevole di una persona che sta scrivendo su Google voglio dimagrire, sia sulla display che una persona sta sul sito di vegetariani e appare la pubblicità che dice vuoi dei pasti vegetariani? Clicca qui e compra. Quindi è secondo me molto molto completo. Ok.
Perfetto, perfetto. Quindi comunque un'infarinatura ce l'abbiamo.
Ok.
Un'altra domanda che viene dalla nostra community, no? Di quelli che vogliono un po' i segreti, ci chiedono quali sono i fondamentali per creare un ads e se ci sono trucchetti che ci puoi dare un po' così.
Allora, trucchetti non ce ne sono, nel senso che c'è l'esperienza ovviamente che parla. Allora, perché utilizzare le ads nel business? Sicuramente una delle cose, voi lavorate con le startup, no? Io faccio anche il mentor di startup. Una delle cose che insegno sempre alle startup è il vero problema è il validare l'idea, no? Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che una startup deve capire se c'è mercato per questo prodotto o servizio. Quindi, le famose MVP, no? Io dico sempre, spendete i soldi che avete per fare advertising online. Advertising online che vuol dire? Vuol dire fate campagne pubblicitarie che vi facciano capire se c'è mercato sul vostro prodotto o servizio. Facciamo un esempio assurdo. Volete fare sushi, volete fare un nuovo sushi vegano, lo so che è impensabile, però ok, facciamo sushi vegano. Non sapete se il sushi vegano può essere una cosa che può interessare i vostri utenti. Al posto di andarvi a fare 56.000 prodotti, progetti, questionari, andare online, fare compilare i form su SurveyMonkey a tutta la gente che non vuole compilarlo, fate delle campagne pubblicitarie, in modo che andate a intercettare le persone che cercano il vostro bisogno e andate effettivamente a vedere se ci può stare mercato. Potete capire già solo con 300, 400, 500 euro potete fare campagne su Facebook, su Google, io parlo di Google in questo momento, e potrete verificare se poi i ritorni sono validi o meno. Cioè, fate una campagna, vedete se la gente clicca, vedete se la gente vi chiama, se vi chiede un preventivo, se vi fa qualcosa, e a quel punto saprete se la vostra idea è giusta, è sbagliata o se va aggiustata. Una delle cose che io consiglio sempre di fare quando fate Google Ads è quella di fare una landing page. Landing page che è una pagina, appunto, molto, una pagina unica dove richiedere un solo prodotto o servizio. Quando un utente va su questa pagina, deve essere invogliato a convertire, cioè deve essere invogliato a richiedere il vostro prodotto o servizio. Quindi, spendendo 300, 400, 500 euro, che capisco che per una startup siano dei fondi importanti, però io vi consiglio di spendere questi soldi perché vi permetteranno di validare la vostra idea e di modificarla. Io stesso ho lanciato tantissimi prodotti e ho scoperto col tempo che dovevo cambiarli. Ma come l'ho scoperto? L'ho scoperto perché l'ho lanciato sul mercato, ho ascoltato le domande che mi facevano gli utenti e ho cambiato il mio prodotto in base ai feedback che avevo ricevuto. Se non lancio mai il mio prodotto sul mercato, non potrò mai avere dei feedback. Se non ho dei feedback, non potrò mai capire se il mio prodotto funziona o meno. Molte startup hanno quel problema di dire sì, devo lanciare. Non aspettate il momento perfetto, lanciate, fate ads, verificate e poi cambiate. Quello che si chiama anche sviluppo agile o agile. Cioè, il prodotto non è mai finito, c'è sempre un continuo. Google Ads può fare molto per voi, sia con search, sia con la campagna display, o anche con la campagna video. La campagna video è una campagna, cioè fare delle campagne su YouTube, può essere sicuramente molto utile. Quindi Google Ads può essere utile. Per quanto riguarda i trucchetti, il trucchetto non esiste, o meglio, più lo fai meglio è e più impari, ma soprattutto vai a intercettare, secondo me, le persone molto più strette del tuo business. Quindi vai a prendere solo le persone che all'inizio della tua campagna, vai a prendere le persone che scrivono quelle 3, 4, 5 parole chiave che invece vanno a prendere subito il tuo prodotto o servizio. In quel caso ti ritrovi in una maniera fantastica perché vai a prendere la tua nicchia, il tuo core target. Quindi parti prima dallo stretto e poi piano piano allarghi. Ok, non so se ho risposto, perfetto.
Sì, assolutamente sì, soprattutto in ambito startup, nella fase di validazione. Noi abbiamo tanti aspiranti startupper che ci seguono, quindi questi consigli possono di certo tornare utili. Ci fanno una domanda particolare nei commenti, la metto qui. Immaginiamoci, sarebbe stata questa domanda: perché passare da una multinazionale a Bitmetrica? Questa è una cosa un po' più personale.
Ok, rispondo volentieri. Allora, ti dico da subito che in una multinazionale, eravamo una multinazionale da 400 persone, da oltre 400 milioni di fatturato, quindi era molto molto grande. Che cosa? Allora, io penso che le motivazioni sono varie, te ne racconto solo due. La prima è che in una multinazionale sei un elemento piccolino di una grandissima ruota, quindi che cosa fai? Io uso questa metafora e dico, è come timbrare un foglio, poi passi questo foglio e non saprai mai questo foglio che fine ha fatto, perché tu fai il tuo piccolo e poi vai avanti. Invece, era per me importante conoscere tutto il processo e volevo comunque avere una grande espansione. E poi, secondo me, molto dipende anche da se stessi, nel senso, io ho avuto da sempre questo spirito imprenditoriale e quindi ho voluto da sempre creare qualcosa di mio. E quindi ora posso dire che Bitmetrica è mia, la multinazionale non era mia. Capisco che questo discorso non piaccia a tutti, c'è chi nasce per fare l'imprenditore, c'è chi nasce per fare il dipendente e io rispetto tutte le visioni. Però per me era troppo bello, troppo importante creare qualcosa di mio. Quando ho lasciato, qualcuno dei miei amici lo sa, ho detto, io facevo il lavoro in una multinazionale, ero stipendiato, avevo l'indeterminato, avevo i benefit, avevo la macchina aziendale, avevo tutta una serie di cose. Quando ho lasciato, ho detto, preferisco guadagnare 500 euro al mese, però avere qualcosa di mio. Ovviamente dopo 3 mesi è esploso tutto, perché ho avuto la fortuna di portarmi dei clienti, delle cose che conoscevo già, qualcuno mi conosceva. Però secondo me, almeno per quanto mi riguarda, è l'idea di avere qualcosa di proprio è fantastica. Io mi sveglio tutte le mattine contentissimo di quello che faccio, lavoro il sabato, lavoro la domenica, non me ne frega nulla qualsiasi giorno è, la sera alle 2 di notte mi viene un'idea, mi alzo, vado a scriverla, vado a lavorare. Bitmetrica è nata a luglio mentre ero in vacanza. 2 giorni fa sono andato a correre, lo so che non si può andare a correre, sono andato a correre sul terrazzo, lo dico per Giuseppe Conte che ci sta ascoltando. Correndo mi è venuta un'altra idea, è troppo bello per me, è bellissimo avere una cosa propria che puoi far crescere, ti vengono delle idee, delle cose. Quando lavori in una multinazionale purtroppo sei anche un po' tarpato, hai le ali un po' tarpate, quindi questo è la spiegazione. Poi non so quanto sono curiosi del mio passato, della mia cosa, quindi mi fermerei qui perché ce ne sarebbe molto da... Ci sarebbe
credo
molto.
Sia stato sufficiente, diciamo, l'ambizione, la tua grande ambizione, ecco.
Sì, sì, sicuramente.
Un'altra domanda che ti pongono, ecco, che ti poniamo è quali sono le soft skills indispensabili per fare ads e qual è il giusto percorso di formazione, se appunto ne esiste uno?
Allora, le soft skill, allora io ti dico, per fare ads bisogna avere un po' una mente matematica, o meglio, io ho insegnato a più di 250 persone l'anno scorso e ho 5 ragazzi che lavorano con me. Ho notato e ho capito che avere una predisposizione matematica aiuta a fare bene le ads, perché comunque le ads significa fare CPC, CTR, calcoli, ROI, quindi avere delle skill matematiche aiuta. Non è fondamentale, però aiuta. Poi, copywriting. Saper scrivere bene i testi è molto importante. Molte volte un brutto prodotto o servizio scritto bene, pubblicizzato bene, funziona molto meglio di un fantastico prodotto scritto male, venduto male. Quindi, mente matematica e copywriting, queste due sono le due skill che io ti consiglio assolutamente. Poi la curiosità, la voglia di non fermarsi mai, di non abbattersi, quello che io chiamo mindset, no? Bisogna avere anche un mindset, non sempre andrà bene la cosa, non sempre funzionerà, non bisogna però abbattersi mai, mai, mai. Anche in questo momento di coronavirus è importantissimo non mollare, continuare, continuare, bisogna avere anche questa skill. Poi che mi dicevi, oltre alla skill, il percorso di formazione, giusto? Sì, qual è il percorso di formazione? Allora, secondo me il percorso di formazione giusto, io ho fatto comunicazione, quindi non ho fatto né economia né ingegneria gestionale, anche se da quando ho 5 anni uso il computer, sono abbastanza smanettone nerd. Quindi il percorso di formazione secondo me giusto non esiste. Esiste quello che vuoi fare tu e può essere tanto scienze della comunicazione perché ti aiuta a capire alcuni meccanismi di marketing, di psicologia, di copywriting, tanto economia che ti permette di fare ragionamenti economici. Ma io non credo moltissimo nel titolo di studio, cioè secondo me è molto importante la tua propensione, non è che se hai fatto filosofia non potrai essere un grande startup o non potrai essere un grande advertiser, l'importante è il mindset e la voglia di metterti, perché ho lavoro con delle persone bellissime che mi dicono che non mollano fin quando non troviamo la soluzione. C'è una frase di Martin Luther King che a me piace tantissimo, che dice: trova delle persone con le quali che amano vincere, se non le trovi cerca almeno delle persone che non amano perdere. Per me questo è proprio il top. Cioè, cerca delle persone che non molleranno mai, così potrai andare avanti. Questo è secondo me, e lo consiglio anche a tutti gli start-upper, cioè fate anche analisi del team, di cose, trovate delle persone che abbiano voglia di condividere e alla prima difficoltà non mollino. Quindi le soft skill e il percorso di formazione, diciamo, per me, ricapitolando, soft skill, matematica e copywriting, percorso di formazione giusto, non esiste quello che ti appassiona perché lo devi fare con passione, ma soprattutto avere la mentalità da non fermarsi mai. Questa è per me la risposta.
Quindi certo, la tenacia, io lo dico a me, ma...
Assolutamente, la tenacia è anche un po' di incoscienza, fammi passare, cioè quello che hai detto Anna all'inizio, che ti ha lanciato a fare qualcosa, secondo me è molto importante. La voglia di fare, ma anche un briciolo di incoscienza di lanciarsi, perché se aspettiamo il momento perfetto non arriverà mai. Non aspettate il momento perfetto per lanciare le ads, non aspettate il momento perfetto per studiare, il momento perfetto per dimagrire, il momento perfetto. Non esiste il momento perfetto. Fatelo adesso, meglio adesso che mai. Sta diventando quasi un webinar di guru.
No, noi teniamo molto al mindset, quindi...
Se avete domande su mindset, non solo su Google Ads, ma su imprenditorialità, su mindset, fatemele, senza problemi, cioè nel senso è Google Ads, ma se avete qualche curiosità fatela senza problemi.
Va bene, io direi di procedere allora per ora alla prossima domanda, che ci è arrivata su Instagram questa, ringrazio chi l'ha fatta. Qui ci chiedono una cosa un po' specifica, prepariamoci perché ci sono cose in inglese, sigle. Allora, ci chiedono le differenze tra CPM, cost per impressions, penso.
Cost CPM. Per mille impression. Okay. Vabbè, poi li spiego tutti, dai.
Grazie, perché qua CPA, cost per action, CPC, giusto, che sarebbe cost per click, giusto, CPL, che è cost per lead, e CPS, che cos'è?
Cost per sale.
Perfetto.
Allora, sono tutte delle metriche che si utilizzano per valutare una campagna su Google o su Facebook, una campagna di advertising. Cioè, il CPM è cost per mille impression, vuol dire che ti misura quanto ti costa raggiungere quelle 1000 impression. L'impression è la visualizzazione del tuo annuncio, del tuo banner. Quindi il calcolo si fa su 1000 perché su una sarebbe bassissima. Il CPM si usa normalmente nella display o anche su Facebook per misurare quanto ti è costato far vedere la tua pubblicità a 1000 impression, che non vuol dire 1000 persone, vuol dire che 1000 persone hanno visto, ma qualcuno potrebbe averla vista più di una volta. Però CPM, costo per 1000 impression, quanto ti è costato mostrare 1000 volte il tuo annuncio. CPA, cost per action. Action è uno dei termini che si usa di più nell'advertising, che vuol dire il costo per azione, vuol dire quanto ti è costata quell'azione. Esempio, se ho speso 10 euro e ho fatto 2 vendite, il mio cost per action è 5 euro, perché 10 diviso 2 è 5, vuol dire che ogni persona che ha fatto quell'azione è come se mi fosse costata 5 euro. CPC, costo per click, misura quanto costa un click. Su Facebook e su Google c'è questa metrica che ci dice quanto ci è costato un click, quindi quando una persona ha cliccato sull'annuncio e noi paghiamo, quanto ci è costato quel click. Più è basso, meglio è, perché paghiamo di meno e con il nostro budget, che può essere 5 euro, 10 euro, 20 euro al giorno, qualsiasi, il CPC, più è basso, più click ci farà fare. CPL vuol dire cost per lead e misura quanti lead ho fatto. Esempio, ho fatto una campagna su Facebook e ho speso 100 euro, ho fatto 10 lead, 100 diviso 10, 10. Cioè mi è costato ogni lead 10 euro, cioè ogni persona che si è iscritta alla mia newsletter, ha fatto il mio form, ha cliccato su scaricare qualcosa, mi è costato 10 euro. Poi CPS, cost per sale, si usa nell'e-commerce, perché sale vuol dire vendita e quindi si usa nell'e-commerce. CPS è quanto mi è costata una vendita. Stesso ragionamento, ho pagato 50 euro di campagna su Instagram, ho fatto 2 prodotti, ho venduto 2 prodotti, quindi la mia vendita mi è costata 25 euro, perché 50 diviso 2 è 25, quindi ogni vendita mi è costata 25. Nel cost per sale si deve valutare ovviamente anche se c'è stato più di un prodotto venduto, perché una delle due persone potrebbe aver comprato più di un prodotto. E si potrebbe fare un ragionamento anche di customer lifetime value, se quella persona non solo ha comprato oggi, ma in un anno ci compra 10 volte, e quindi io quel costo lo devo spalmare per tutte le 10 volte che ho fatto. Sono quindi dei costi, sono delle metriche. Normalmente si usa... Il più comodo, quelli che si usano di più sono il CPC e il CPA, perché CPL, CPS sono azioni, ma CPA è la metrica che raggruppa tutta qualsiasi azione, che sia lead, che sia sale, che sia download. C'è anche cost per I, che sarebbe costi per installation, però in realtà CPA è azione, si intende sia lead, sia sale e qualsiasi altra cosa. Non so se ho risposto a tutte le CPC, CPM, CPA, CPL, CPS, esatto.
Sì, sì, poi mi sono dicendo tutte.
Okay. Sì, sì. Apprezziamo anche lo studio di Emanuela per aver studiato le singole sigle.
Sì, sono tutte sigle molto importanti da utilizzare. L'importante è conoscerle bene e capire quali sono le più importanti in ogni settore, in ogni campagna.
Certo, sì. Un'altra domanda particolare. Avendo una buona strategia di ads, quanto è importante un sito ben fatto? Oppure tu prima ci parlavi di landing page, ecco, quanto conta l'efficienza da questo punto di vista?
Quanto conta l'efficienza su fare un sito, su fare una landing, su che...
Esatto, fare un sito piuttosto che una semplice landing.
Allora, io consiglio sempre di fare un sito, perché fare un sito significa avere comunque una presenza online. Quindi avere una presenza online significa... far vedere al visitatore che noi non siamo i primi arrivati, ma avere un proprio sito significa fargli vedere che abbiamo le spalle forti. Vi faccio un esempio: se andate su bitmetrica.it, che è il mio sito, troverete la home, il chi siamo, il team, che cosa facciamo, i vari servizi. Quindi se un potenziale utente sta valutando la mia agenzia, se trova un sito internet ben fatto, ben curato, che si vede bene da mobile, che per esempio è veloce, che carica velocemente, che cosa farà? Sarà contento e darà, come dire, una valutazione positiva al mio sito, e quindi sarà una famosa, quella che si chiama brand reputation, brand image e tutta una serie di cose. Questi non sono aspetti principalmente tecnici, sono aspetti principalmente mentali, di posizionamento, che io chiamo posizionamento mentale. Ciò che vuol dire? Vuol dire che un utente va sul sito e si fa una buona impressione di me se trova dei video, degli audio, dei podcast, delle dirette, delle cose che io faccio, e questo mi aiuta a migliorare il personal branding. Quindi, a prescindere dal lato tecnico, il sito, landing page, ora entro nel dettaglio, sicuramente avere un sito internet per una startup, per un professionista, per un architetto, per una scuola, per un bar, sicuramente aiuta ad elevare il posizionamento. Stessa cosa vale anche per la pagina Facebook o la pagina Instagram. Avere una pagina Facebook non curata, senza post pubblicati o senza calendario editoriale, mi fa, a me che sono un utente, mi fa dare una brutta idea al professionista, perché vado sulla pagina e trovo che non ha fatto post, che ha delle foto in pigiama, non mi dà una bella impressione. Quindi tra sito e landing page sicuramente fare il sito è molto molto utile. Ma una landing page è assolutamente utile, anzi è fondamentale per quanto mi riguarda, se vogliamo fare campagne di advertising. Se vogliamo fare campagne di advertising su Google soprattutto, è molto importante fare campagne utilizzando una landing page, perché l'utente saprà entrerà subito su una pagina. Che cos'è una landing page? Spieghiamolo. Si dice in italiano, si tradurrebbe in italiano come pagina di atterraggio. Pagina di atterraggio vuol dire che quando una persona clicca sull'annuncio, atterra su una pagina e deve atterrare su una pagina che sia molto facile, cioè che l'utente sia comodo, la trova subito, che si carica velocemente e soprattutto che risponda subito alla domanda dell'utente. Faccio l'esempio di prima, idraulico. Io cerco idraulico Roma, vado su una landing page dove subito deve essere scritto che è l'idraulico di Roma, ci deve stare il numero dove poterlo chiamare, ci deve essere scritto dove opera, cosa fa, in modo che l'utente avrà subito voglia di cliccare e di convertire. Facciamo l'esempio, per esempio, invece di un e-commerce, se io scrivo scarpe tacco 12, mi aspetto di andare su una pagina non dove ci sono tutte le scarpe, per esempio, di Zalando, ma dove ci sono solo le scarpe con tacco 12, in modo che l'utente va su una pagina dove ci sono solo le scarpe con il tacco 12 e sarà più propenso a comprare. Ancora un altro esempio. Devo cercare le mascherine, facciamo l'esempio delle mascherine. Cerco mascherine FFP2, vado su una pagina dove ci sono tutte le mascherine FFP2, io sono pronto subito a comprarla, non che vado su una pagina dove ci sono gel, mascherine, cappotti, cappelli, guanti. Io voglio le mascherine, quindi aiutiamo l'utente a far trovare subito quello che lui cerca, in modo che sarà più predisposto a convertire. Quando io converto su una landing page, si chiama la conversione. Il tasso di conversione, vi do una dritta, il tasso di conversione normalmente è tra l'1 e il 3%, vuol dire che normalmente su 100 click, 3 persone convertono, in media. Può essere 1, può essere 2, può essere 3. Più siamo bravi a fare una landing page, più questo tasso aumenta. Può arrivare al 4, al 5, dipende dai casi ovviamente. Più il nostro sito fa schifo, non ha l'HTTPS, non è veloce a caricare, più questo tasso si abbassa. Ciò vuol dire che su 100 click che noi abbiamo pagato, abbiamo meno persone che hanno convertito e quindi abbiamo perso dei soldi. Se facciamo una landing page bella, che si vede bene da mobile, che ha l'HTTPS, che ha tanti metodi di pagamento, che ha la possibilità di fare il rimborso in 30 giorni, che c'è la chat del bot di WhatsApp in modo che un utente può scrivere, al posto di una persona ci compreranno 3 e quindi saremo più contenti perché avremo incassato di più. Ok.
Benissimo. Intanto qui aumentano le domande.
Ok, sono contento.
Ce n'è una in particolare, te la mostro qui.
Sì. Google Ads e SEO, ha senso testare diverse landing con traffico paid per trovare più performance? Sì, Marco, una delle strategie che fanno alcuni SEO, mi hanno chiesto di insegnargli a fare Google Ads. Sai che cosa fanno molti SEO? Fanno Google Ads, scoprono quali sono le parole chiave che funzionano bene, scoprono quali sono le landing page che funzionano bene e a quel punto ottimizzano quella landing page lato SEO. Quindi assolutamente valida la tua strategia. Quindi faccio Google Ads, spendo dei soldi, capisco quali sono le parole chiave, capisco quali sono le landing page che convertono e a quel punto faccio solo SEO in modo che non spendo più soldi, però ottimizzo una pagina che so che funzionerà. Quindi assolutamente valida, una ottima strategia.
Abbiamo giusto il tempo per l'ultima.
Vai, vai.
Te la mostro qui.
Avendo un budget limitato, leggo io se vuoi. Avendo un budget limitato, su cosa conviene dedicare inizialmente le forze? Fra sito, landing page e pagina social? Allora, io ti direi sull'advertising, su nessuna delle tre, nel senso che io farei sito no, farei advertising e landing page, perché almeno subito ho la risoluzione al mio obiettivo, cioè spendo 300 euro, almeno vedo se una cosa può funzionare o no, che faccio a fare un sito dove spendo dei soldi, faccio fare tutta una cosa, per poi un prodotto che non so se funziona. Allora ti dico, fai una campagna pubblicitaria, fai una landing page, una sola pagina che fa un solo prodotto, un solo servizio, quello che in marketing si chiama USP, Unique Selling Proposition. Fai una landing che fa una sola cosa, che fa l'idraulico, solo una. Non fai una landing che fa 100 servizi. Campagna pubblicitaria, una landing page che fa un solo prodotto, un servizio, e poi vedi come va. Se invece vuoi fare Facebook Ads, quindi non vuoi fare Google Ads, campagne di advertising e pagina social. Quindi la pagina social su Facebook la devi curare. Che vuol dire? Vuol dire che se un utente va e vede la tua campagna pubblicitaria, probabilmente cliccherà sulla tua pagina. Ed è bello che trovi il calendario editoriale, tutto curato, una bella immagine di copertina. Quindi se vuoi farla su Facebook, cura la tua pagina Facebook e Instagram stessa cosa. Se invece vuoi fare Google Ads, landing page basta, però una landing page fatta bene, in modo che ti permetta subito di profilare l'utente e di verificare se le cose stanno funzionando o meno. Ok, io ho risposto.
Perfetto, credo che questa domanda interessava un po' a tutti, una domanda che si pongono un po'
Il
tutti, ecco.
budget limitato, eh no, lo
Sì.
immagino, all'inizio è sempre il problema del budget limitato è molto
Esatto.
vicino.
Esatto. Angelo, noi ti ringraziamo da parte di tutta la community dei
Ok.
ragazzi che ci stanno seguendo per aver dedicato il tuo tempo a noi. Inoltre, per gli utenti che ci seguono, abbiamo un piccolo regalo per voi, quindi se siete interessati alla tematica trattata, insomma, cliccate sul link in descrizione e vi arriverà questo regalo dal nostro speaker, ecco.
Ok.
Emanuela, se vuoi dire tu qualcos'altro.
Questa storia di cliccate il link in descrizione fa tanto youtuber, Anna si sta esercitando per fare video su YouTube. Niente, ti volevo ringraziare per questa lezione così di digital marketing. Speriamo che ci potremo vedere un giorno dal vivo e fare un bel evento di YouTube tutti quanti insieme.
Perché no? Perché no? Speriamo presto. Anche perché il vedersi di persona, anche quando si fa formazione, è sempre più bello. Io faccio anche docenze online, ma quando ascolti gli utenti, quando senti gli studenti da casa loro con la webcam, non è mai la stessa cosa che vederli in faccia. Quindi sicuramente online è bello l'online, ma l'offline anche merita.
Certo, sì, assolutamente. Va bene, ok, noi ci vediamo al prossimo evento YouTube, sempre online. Quindi per chi non ci segue troverete indicazioni sempre sulla pagina. Ultimo saluto, Angelo.
Ciao ragazzi, grazie mille per
Alla
avermi
prossima.
invitato e spero che tutti vadano, che Google Ads sia si diffonda. Ciao, ciao a
diffonde.
tutti, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.